Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Iniziamo a presentare, a seguire il testo del Rohrbacher, Storia della Chiesa, che abbiamo presentato come autore qualche settimana fa, Storia Universale della Chiesa Cattolica. E per farlo partiamo da alcune osservazioni. La prima è la seguente, che la storia della Chiesa, dell'abate Rohrbacher, parte di fatto dalla creazione del mondo, parte dalla creazione del mondo, narrataci in Genesi, e questo fatto a prima vista potrebbe anche colpirci, se volete, perché di fatto un po' ingenuamente siamo abituati a pensare che la storia della Chiesa parta o dovrebbe partire dalla nascita di Cristo e dall'avvento della Chiesa dopo la Pentecoste con i discepoli, con il primo Papa San Pietro, con le vicende dell'apostolato dei vari apostoli, di San Paolo in particolare. Ma chiaramente questa è una visione sbagliata ed è giusta la scelta di straordinaria bellezza e profondità che fa Rohrbacher. Perché la Chiesa di fatto si può dire che sorga e venga istituita fin dalla creazione del mondo, in quanto la Chiesa non è una realtà solo storica e solo umana, ma è una realtà divino-umana, una realtà più profonda, che ha come suo fondamento e anche come suo cuore e come suo fine la Santissima Trinità stessa. Quindi, come società divino-umana, di fatto vedremo come è rappresentata dalla Santissima Trinità, dagli angeli buoni che non sono caduti dopo la loro creazione, perché di fatto anche gli angeli che sono in cielo fanno parte della Chiesa trionfante e aiutano su mandato divino gli uomini e i popoli a camminare verso il compimento dei tempi verso la propria salvezza individuale. E è composta poi da tutti gli uomini di buona volontà vissuti in ogni tempo, che sono di fatto uniti a nostro Signore e sono morti in grazia di Dio e sono salvati. Quindi, evidentemente, la Chiesa è molto più antica della Pentecoste e dell'avvento della Chiesa Cattolica Romana in senso forte, a partire dall'inizio dell'apostolato di San Pietro e degli altri discepoli di Gesù. Perché è importante capire questo fatto? Perché appunto ci permette di uscire da una visione ristretta, troppo angusta, soffocante e non veramente soprannaturale della Chiesa stessa e della sua storia. La storia della Chiesa è appunto tale da coincidere con la creazione stessa del mondo e in particolare del primo uomo Adamo. E Rohrbacher, con la profonda conoscenza della teologia, oltre che della storia che aveva, dà quindi questa impostazione vigorosa e anche vertiginosa come profondità. Parte proprio nelle prime parti del suo libro, del primo volume della sua opera, descrivendo con grande profondità il rapporto appunto d'amore che lega fra loro le tre divine persone della Santissima Trinità, la creazione del mondo e l'unione, la partecipazione alla Chiesa da parte degli angeli buoni e di tutti gli uomini di buona volontà. Quindi, dalla creazione di Adamo in poi, gli uomini di buona volontà sono stati quegli uomini che hanno riconosciuto l'esistenza di Dio, hanno adorato l'unico Dio e hanno avuto un sincero e profondo desiderio di farne integralmente la volontà, che sono vissuti rispettando la legge naturale e cercando appunto di conformarsi a quel comando che la legge naturale stessa, comando morale, dà ad ogni uomo. Questo modo di vivere, quindi un modo di vivere segnato dalla conoscenza magari imperfetta, di Dio, del Dio unico, dall'attesa del Salvatore e dal tentativo sincero di conformarsi in tutto alla volontà di Dio, innanzitutto rispettando la sua legge morale, è proprio definisce in modo stretto i membri della Chiesa, i membri della Chiesa. E questo, questa vita di religiosa, questa vita di fedeltà a Dio era possibile anche prima della incarnazione, passione, morte, resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, era possibile evidentemente prima della istituzione formale, giuridica e storicamente oggettiva della Chiesa, quale noi siamo abituati a conoscerla, cioè come istituzione, un capo visibile, il Papa romano, una gerarchia di vescovi e un insieme di sacerdoti e diaconi che appunto gestiscono, gestiscono la Chiesa stessa. E senz'altro vedremo che c'è una scansione forte, capiremo il senso della istituzione della Chiesa cattolica, ma bisogna ricordarsi che una storia della Chiesa coincide con la storia del mondo. E il motivo per cui coincide con la storia del mondo è innanzitutto anche quello derivante dal fatto che il mondo stesso è creato per la Chiesa ed è creato essenzialmente perché per il gruppo di eletti che di epoca in epoca, abitando sulla terra, vivendo, santificandosi, morendo, si sono salvati. Il mondo, la storia, il tempo sono creati per la Chiesa, nel senso per gli eletti che appunto salvandosi, amando Dio, cercando di farne la volontà, si sono salvati e sono entrati nella Chiesa trionfante. Questa verità così semplice, in fondo, oggi si ha quasi pudore, timore a rivendicarla, a sottolinearla, sembra di mancare di carità verso qualcuno dicendo che il mondo è stato creato per la Chiesa. In realtà non si manca di carità verso nessuno, perché dicendo questo intendiamo anche dire, e come spiega appunto la teologia, che di fatto tutti gli uomini ricevono un chiaro appello, un chiaro invito, una chiara vocazione a entrare in questa stessa Chiesa, ovvero salvare la propria anima, ad amare Dio, a santificarsi, e questo è possibile a tutti coloro che lo vogliono. Se qualcuno quindi non si salva è perché non lo vuole e rifiuta le grazie che Dio gli ha dato nel corso della sua vita per iniziare un cammino di conversione e un percorso di santificazione appunto personale. Ecco, questo è il primo grande elemento, la prima grande parte di abissale bellezza e profondità in cui le pagine del Rohrbach ci guidano. E direi che la nota di fondo, quando anche avanzando nel tempo vedremo la storia della Chiesa medievale, vedremo tante altre cose ovviamente, ma le vicende del popolo ebreo di cui inizieremo a parlare già oggi, ma in questo qualunque argomento successivo si tratti di considerare, è veramente importante ricordarsi sempre, illuminare tutto, ogni singolo evento, ogni singolo avvenimento con queste prime così semplici ma profonde verità che abbiamo detto. Il mondo è creato per la Chiesa, ovvero perché tutti gli uomini possano, volendolo, se hanno la buona volontà, salvarsi. Non è una visione esclusivista, ma è una visione in linea di principio potenzialmente inclusivista. La Chiesa è mandata, è creata per tutti gli uomini sono chiamati e debbono essere chiamati. Ecco perché è importante avere vocazioni religiose, missionarie, perché nei primi tempi, dopo la creazione di Adamo, come oggi, il problema è sempre solo quello di allargare a tutti coloro che nascono la possibilità di conoscere Dio, adorarlo, amarlo, entrare nella sua Chiesa e con ciò appunto salvare la propria anima. Ecco che ci deve spingere a una grande speranza, a un respiro profondo e vivo, questa consapevolezza, la consapevolezza cioè che il mondo stesso, gli abissi infiniti dei mari, le profondità dei cieli, sterminatamente grandi, le stelle, la natura così bella e magnifica, il tempo, la storia, tutto è creato per gli eletti, tutto è creato perché appunto la vita possa dispiegarsi e gli uomini, tutti gli uomini, possano salvarsi. Questo è veramente, veramente consolante. Secondo punto che dobbiamo guadagnare a questo punto per procedere, stiamo avanzando con sintesi estremamente rapide, i concetti che ho sintetizzato in questi pochi minuti, tenete conto che sono sviluppati in decine e decine di pagine, ecco, da Rohrbacher, pagine molto dense, molto fitte, quindi siamo di fronte a una sintesi veramente molto, molto rapida, ecco, del resto se non facessimo così non riusciremmo a completare il nostro cammino. Dicevo, il secondo grande concetto da acquisire è il seguente. È il concetto di inerranza del testo biblico. Il testo biblico è ispirato da Dio, ai suoi agiografi, ai profeti, a Mosè, per esempio, questo grande santo e patriarca al quale vengono ispirati i primi libri della Bibbia. E oltre che ispirato da Dio agli agiografi, quindi non è scritto da Dio o dettato da Dio, ma ispirato da Dio. Questo è per esempio un particolare che differenzia la religione cristiana dall'islamismo, ecco, dove invece il testo biblico è, per così dire, dettato da Dio e quindi è qualcosa di materialmente, potremmo dire, quasi scritto da Dio stesso. Invece nel caso della Bibbia, il testo biblico è ispirato da Dio. Ma oltre che la di diretta ispirazione da Dio all'autore sacro, all'agiografo, il testo sacro, proprio in quanto ispirato da Dio, è anche inerrante, coperto, garantito dalla caratteristica della inerranza. L'inerranza del testo sacro è di fatto un dogma, e dogma vuol dire verità certissima, anche laddove non definita formalmente ex cathedra. Ricordiamoci sempre che non sono dogmi solo le cose definite dai papi o dai concili, come ad esempio il dogma dell'Immacolata Concezione, stabilito ex cathedra da Pio IX, è senz'altro un dogma, ma non vuol dire che solo ciò che è definito ex cathedra è dogma. L'inerranza è un dogma della fede cattolica perché appunto stabilisce che qualunque passo, versetto, testo sacro è vero, non può sbagliare. Non può sbagliare, soprattutto ovviamente laddove parla di fede e di morale, ma non può sbagliare neppure in singoli altri punti. Per esempio, non può sbagliare laddove ci descrive un fatto storico come oggettivamente accaduto. Perché la Bibbia gode di questa inerranza? È importante capirlo. Perché se non si hanno le idee chiare sull'inerranza si arriva a dei disastri veramente gravi. Per esempio, il mondo protestante moderno, dal Settecento in poi, dall'Illuminismo in poi, per non parlare dell'Ottocento, del Novecento, è stato devastato dalla mancata comprensione da parte dei teologi più progressisti del tema dell'inerranza, e lo stesso può dirsi dei modernisti cattolici francesi, italiani, inglesi che di fatto avevano messo in dubbio fra le tante cose anche l'inerranza, perché di fatto, per esempio, il decreto Lamentabili, che condanna una settantina di proposizioni moderniste, è un decreto che appunto ribadisce chiaramente l'inerranza del testo biblico. L'inerranza è fondamentale perché se noi la mettessimo in dubbio e ad esempio ritenessimo che la Bibbia può descrivere un fatto come fatto realmente accaduto che invece non è accaduto, in sostanza staremmo dicendo che Dio stesso non è verace, che Dio stesso può ingannarsi e e può ingannare. E non vi è persona dotata di buon senso che non veda come sia inaccettabile una tesi di questo tipo. L'idea cioè che Dio, essere infinito e perfettissimo, onnisciente e onnipotente, si inganna quando descrive dei fatti storici o mente, cosa ancora più assurda e insensata. Quindi si può dire che l'inerranza o è, e allora noi la mettiamo, o in un certo senso dovremmo negare la natura rivelata, ispirata e sacra del testo biblico. Dovremmo dire che il testo biblico è un testo solo umano che esprime al più modernisticamente qualche sentimento, aspirazione, idea umana, ma non ha nulla più a che fare con Dio, non ha più Dio come suo autore in quanto ispiratore e garante del testo stesso. Quindi si può dire che negare l'inerranza sia perdere la fede, sia negare il fondamento stesso, uno dei due grandi fondamenti della fede cattolica, della rivelazione cristiana, essendo uno dei due, delle due fonti della rivelazione, appunto la scrittura, l'altra fonte essendo la tradizione. Ma tradizione e scrittura sono spesso intrecciate, e quindi negare l'inerranza della scrittura significa in definitiva compromettere anche la tradizione. Ecco che allora non è poco quello che abbiamo detto: inerranza assoluta della scrittura, non può sbagliare. Per cui faccio subito un esempio, che poi dovremo a lungo citare casi ed esempi di questo tipo. Immaginiamo che ci sia la descrizione, anzi più che immaginarlo, fra poco lo descriveremo, dell'arca di Noè. Ebbene, l'arca di Noè per un modernista è forse un mito, una vaga immagine simbolica, poetica, che ha colpito la mente di un agiografo, ad esempio di Mosè, che l'ha scritta perché voleva solo e soltanto raffigurare simbolicamente qualche contenuto astratto o spirituale o morale. Invece, ovviamente, pensare così vuol dire già non aver più fede e trattare la scrittura, anziché come testo sacro, come qualsiasi testo letterario che non ha più nulla di divino e di rivelato in sé. Invece, inerranza significa che se il profeta ha scritto di un'arca, come ha scritto di un diluvio, come ha scritto di un lungo periodo in cui quest'arca rimane sospesa in mezzo alle acque che hanno coperto tutto il mondo, beh, dicevo, dobbiamo prendere invece questo fatto come un fatto storico, non solo come un fatto biblico in senso così simbolico, astratto, generico, ma è un fatto raccontato dalla Bibbia, ma che, poiché la Bibbia non può sbagliare, è realmente accaduto. Realmente accaduto vuol dire accaduto fisicamente, in un certo tempo e luogo precisi di questa terra, nel modo essenzialmente in cui è descritto dal testo biblico stesso. Ecco, l'esempio che ho fatto, se volete, è banale, ma va preso in modo molto, molto forte. Dobbiamo capire che c'è stata davvero un'arca, con le misure che il testo biblico ci dà, che è rimasta sospesa sulle acque per quel lungo numero di giorni che la Bibbia appunto ci descrive, e dove si sono salvati gli uomini e gli animali, le piante, che poi hanno ripopolato il mondo dopo la grande distruzione del diluvio. Qui, mi permetto di dire, qui si gioca tutto lo scarto, la differenza, da uno sguardo autenticamente cattolico e di fede sulla scrittura e quindi sulla storia della Chiesa, o uno sguardo modernistico, tiepido, in sostanza privo di fede, privo di verità sulla scrittura stessa. Se salta questo principio, allora possiamo, come dire, chiudere il discorso qua, è impossibile fare storia della Chiesa. Questo principio dell'inerranza va preso molto, molto sul serio. E penso che fra poco dovreste capire come la inerranza permette a Rohrbacher di far comprendere per la prima volta, secondo me, cioè per un modo insuperabilmente chiaro, la intensità particolarissima della storia della Chiesa, soprattutto nelle sue prime fasi, e cerchiamo di capire subito perché. Diventa tutto molto interessante, molto intenso e molto molto vero, molto stimolante. La prima, il primo esempio che facciamo è proprio quello della creazione dell'uomo. La creazione dell'uomo è da prendersi alla lettera, non è una metafora, è davvero creato l'uomo. Poi, sotto Pio XII, si aprì la questione biblica, fu scritto il testo divino afflante spiritu, ci fu un ritorno di fiamma non certo voluto dal pontefice, dei modernisti. Tuttora il modernismo teologico, esegetico, sfrutta molto questo testo di Pio XII per cercare di indebolire il principio dell'inerranza biblica. Ma di fatto il testo è chiarissimo, ed essendo sicuramente vero, significa che Adamo non è un simbolo generico di uomini nati non si sa come o dove, ma è davvero primo uomo. E questo uomo è tratto dalla materia, dove Dio soffia il suo spirito e gli dà anche quindi un'anima spirituale immortale. Naturalmente, che cosa sia questa materia, se materia grezza, bruta, o se invece con materia qui si intenda qualche corpo animale trasformato e trasfigurato con l'infusione di un'anima razionale immortale da parte di Dio che è creata in quell'istante. Questo è un altro discorso, e in effetti Pio XII lascia indeterminato se debba intendersi questa materia in cui Dio soffia lo spirito vitale, l'anima, vada inteso come materia in senso stretto, o possa essere anche eventualmente un corpo animale inferiore all'uomo che viene assunto come materia inerte in cui insufflare un'anima che dà a questo corpo stesso una forma umana completamente diversa da quella precedente. Potrebbero essere vere entrambe le ipotesi, è secondario, non ci interessa e non sapremo mai quale delle due linee interpretative è più veritiera, lo sapremo in cielo, ma rimane il fatto che è vero il concetto di fondo, c'è della materia preesistente al primo uomo, che sia una materia biologicamente strutturata di qualche animale o che sia invece materia proprio grezza in senso forte, quindi terra, polvere, insomma, e non materia animata. L'atto creatore è l'atto creatore dell'anima razionale immortale di Adamo, e l'insufflare quest'anima dentro questa materia dandole forma umana e vita, per cui di fatto non cambia molto. La creazione di Adamo è quindi una creazione che accade nel tempo e accade in un preciso luogo, perché Adamo con Eva, sua sposa, è posto in un giardino, il giardino di Eden. Eden quindi è una regione un po' più vasta, e all'interno di Eden c'è un giardino meraviglioso, un giardino inteso come luogo ameno di particolare bellezza, suavità, ricchezza di nutrimento, ricchezza di frutti, ricchezza di varietà, ecco, di ogni genere. E Adamo è posto in questo giardino di delizie. Il giardino di delizie è appunto un luogo fisico. Questa è una cosa che ci tengo a sottolineare con particolare forza. Il giardino dell'Eden è stato un luogo fisico di questa terra. Non è una favoletta, non è un mito, anche se è qualcosa che ha un valore e una carica anche simbolica e spirituale, questo è evidente. Ma questo vale per ogni fatto della Bibbia. La Bibbia, se riusciamo già oggi, ma penso di no, forse la prossima volta vedremo alcuni grandi episodi. Faccio un esempio, il sacrificio di Isacco, che sono fatti storici, ma hanno anche un'evidente straordinaria carica simbolica. Quindi dire che un fatto storico non vuol dire escludere gli altri livelli di significato allegorico, simbolico, spirituale, eccetera, che il testo ha, ma vuol dire che al di là e oltre tutti quei significati che effettivamente ha, è anche proprio un fatto, è la descrizione di un fatto storico realmente accaduto. Quindi su questa terra, la stessa terra che abitiamo noi, in un punto fisico dove oggi magari corrono strade, luogo fisico, che oggi è abitato, dove c'è vicino magari una città, eccetera, eccetera, poi vi dirò anche dov'è il giardino di Eden, in un punto fisico, geograficamente determinato del nostro mondo, c'era una regione particolare con questo giardino al suo interno di unica, infinita bellezza e piacevolezza per vivervi, per viverci. Questo giardino va custodito, va coltivato, bisogna vivere in esso senza fatica, nella pienezza della gioia e della grazia e colloquiando amabilmente con Dio, perché Dio si intrattiene con i primi uomini. Se non credo questo, tutto cade. E Rohrbacher ci fa notare, dopo lunghi studi, analisi incredibilmente complesse che aveva fatto, che probabilmente, anche questa non è una certezza, questo giardino di Eden sorgeva in una regione vicina, prossima all'odierna Armenia. Quindi, in sostanza, il giardino di Eden si sarebbe trovato in una regione che si può anche geograficamente indicare. Ecco, dopo la creazione di Adamo ed Eva abbiamo il peccato originale. E anche qui va il discorso fatto poco prima. Anche il peccato originale non è una favoletta, non è un mito omerico o di altra natura, ma è un fatto, è un fatto, è una colpa reale, concreta, effettiva, compiuta dal primo uomo e dalla sua moglie Eva, la prima donna. E questo direi che è un concetto importante quanto, ma forse anche più dell'altro che abbiamo appena visto, perché di fatto se il peccato originale noi non lo leggiamo in modo molto forte, cioè come un fatto storico reale, accaduto poco dopo la creazione di Adamo, tutto il cristianesimo e tutta la Bibbia cadrebbero, perderebbero senso. E potremmo poi avanzare dubbi e sospetti a questo punto su ogni altra parte della Bibbia, su qualunque altro concetto, fatto, narrazione, perché non si vede perché gli altri fatti dovrebbero essere veri e questo sembrarci un mito, una favoletta. Non è affatto un mito e anzi stiamo descrivendo con la Bibbia, con Genesi, un luogo fisico preciso, un tempo preciso, e un tot di migliaia di anni rispetto a noi, il primo uomo è comparso sulla terra, ha ricevuto un'anima immortale, ha ricevuto un divieto, perché il divieto era proprio non mangiare dell'albero del bene e del male, ha peccato mangiando proprio dell'albero che gli si era appena detto di non mangiare, e ha generato con questo primo peccato la decadenza dal suo stato di grazia originale di tutta l'umanità. Il peccato originale è una catastrofe metafisica che produce un disordine immenso nella natura e nell'uomo, che il prezzo di questo peccato è la morte. La morte entra nel mondo per il peccato, sono i dolori del parto, che sono una particolare pena che Dio infligge alle donne in virtù dell'aver cooperato con Satana per far cadere l'uomo, sono una terra ostile, maledetta, che dà solo triboli e spine, che si deve coltivare con fatica, che con fatica darà nutrimento agli uomini. Ed ecco che appunto inizia la storia sacra, inizia da questo straordinario, drammatico fatto. Per far capire nella gravità e l'importanza di quanto abbiamo detto, ricordiamo un particolare, una sfumatura. Noi vedremo come gli uomini, molto a lungo, fino a Noè e oltre, per molte generazioni, per molti secoli, adorarono il Dio unico, tutti gli uomini. Adorarono il Dio unico, conoscevano il Dio unico, avevano una conoscenza precisa della rivelazione originaria fatta da Dio ad Adamo, che Adamo ricevette profonde istruzioni religiose sulla storia, sul mondo, sul Messia venturo. Adamo si pentì del suo peccato, anzi cioè, si narra che per secoli interi della sua lunghissima vita avesse pianto il suo peccato, quindi si è pentito profondamente, si è probabilmente santificato conducendo il resto della sua vita in modo impeccabile, in modo luminoso, in modo virtuoso, ma pensate allo strazio e alla sofferenza di quest'uomo, che è l'unico che ha conosciuto lo stato meraviglioso, ineguagliabile della grazia originaria e che l'ha perduta e che sa cosa ha perduto, l'ha perduta per colpa sua e si pente e spia il suo peccato, fa nascere quei figli che Dio gli ordina di moltiplicare, li erudisce, li rende dotti dell'unica vera religione e potremmo dire si santifica in questa azione di fondazione e difesa della Chiesa. E questo, la bellezza del particolare che citavo prima, con ciò concludo la puntata, sta in un particolare piccolissimo apparentemente, ma in realtà molto bello, il particolare in cui ci viene narrato come i grandi sacrifici, ad esempio il sacrificio di Abele e Caino, venivano compiuti su aree di sassi, su altari di sassi, volti verso il giardino di Eden. Il giardino di Eden ne sono stati scacciati, ma non si allontanano troppo, lo vedono, è un luogo ormai inaccessibile perché è protetto dal cherubino. Cherubini sono questi angeli, si presume, con spade fiammeggianti che impediscono a chiunque di entrare nell'Eden. Che Dio ha posto un cherubino con la spada fiammeggiante a custodire Eden. E a lungo, pare, per molti, molti anni, Adamo, Eva, Caino, Abele hanno visto incessantemente davanti alle porte di Eden questo angelo con una spada fiammeggiante. Tanto che verso quel giardino e quel cherubino si offrivano i propri sacrifici. E qui noi ci fermiamo perché il tempo è scaduto e penso che è affaticante seguire troppo temi così astratti, ma penso che abbiamo messo delle fondamenta abbastanza salde per il proseguo del nostro cammino. Io auguro a tutti una buona domenica, un buon pomeriggio e vi ringrazio per aver seguito Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buona domenica.